Laudetur Jesus Christus.
Sono le due, l'informazione della Rai Vaticana, i titoli, il Papa e la storia, valorizzare il passato per capire meglio il futuro dell'uomo. Francesco alla plenaria del Dicastero della Cultura, lasciare i giovani senza istruzione è genocidio culturale. Pensioni vaticane, grave lo squilibrio del fondo pensioni, servono sacrifici. Mandato di arresto per Netanyahu della Corte preliminare del Tribunale Penale Internazionale. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Studiare con la memoria del passato per costruire un futuro fraterno. Il Papa ha pubblicato una lettera sul rinnovamento dell'analisi della storia della Chiesa per aiutare i sacerdoti a interpretare meglio la realtà sociale. Francesco chiede di diffidare da chi propone di ignorare il passato e l'esperienza degli anziani. Edoardo Giribaldi.
La storia della Chiesa, scrive Papa Francesco, è da amare e studiare come una mamma, così com'è, altrimenti non l'amiamo per niente o amiamo solo un fantasma della nostra immaginazione. Questa storia, spesso trainata da nomi problematici, deve essere raccontata senza dimenticanze, omissioni o semplificazioni, per non cedere alle influenze di ideologie di diversi colori. Esse sono capaci di annientare tutto ciò che è diverso, dominando così senza opposizioni. Francesco pubblica una lettera sul rinnovamento dello studio della storia della Chiesa. Lo fa per aiutare i sacerdoti ad interpretare meglio la realtà sociale, soprattutto in vista della formazione di nuovi presbiteri e agenti pastorali. Auspicio del pontefice è che attraverso questo studio, perché di studio si tratta, e non di chiacchiere o riassunti su internet, si possa arrivare a scelte coraggiose e dinamiche. Alimentate dalla ricerca, dalla conoscenza e dalla condivisione, esse rispondono ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale.
E stamani il Papa ha ricevuto i partecipanti alla prima plenaria del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, recentemente unificato, e li ha esortati a impegnarsi per modelli di istruzione che non siano mere fabbriche di risultati, ma spazi di forte vitalità interiore. Gridare speranza contro ogni nichilismo e immobilismo è genocidio culturale, privare i piccoli della scuola. Il servizio di Antonella Palermo.
All'indomani della giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, considerando la forte dispersione scolastica che si registra nel mondo e la marcata disparità nella possibilità di frequentare la scuola, l'appello è alla massima responsabilità.
È genocidio culturale quando rubiamo il futuro ai bambini, quando non offriamo loro condizioni per diventare ciò che potrebbero essere. Quando vediamo tante parti i bambini che vanno a cercare nelle spazzature cose per vendere e per poter così mangiare. Pensiamo al futuro dell'umanità con questi bambini.
Sbarazziamoci dunque del pessimismo, rimbocchiamoci le maniche, uscendo da schemi che intrappolano creatività, esorta il Papa, perché il mondo non ha bisogno di sonnambuli, di educatori in pensione, ma di assetati di conoscenza e di sogni, di nuovi poeti sociali. Cita i versi di Emily Dickinson, ma anche Sant'Agostino, San Tommaso, Edith Stein, Mozart, Rothko, Pascal. E sull'intelligenza artificiale, aggiunge, bisogna studiare vantaggi e pericoli.
E apriamo la pagina estera. La Camera preliminare della Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa Gallant nell'ambito della guerra a Gaza. L'Ucraina ha utilizzato missili statunitensi e britannici abbattuti da Mosca per colpire obiettivi all'interno del territorio russo, azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una grave escalation della guerra. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che è invece in corso un'indagine sul presunto lancio di un missile balistico intercontinentale contro l'Ucraina, denunciato stamattina da Kiev e messo in dubbio da funzionari occidentali. Mosca finora non ha commentato la notizia. Il 24 febbraio prossimo la crisi russo-ucraina segnerà il terzo anno di combattimenti con morti e distruzioni da entrambe le parti. Negli ultimi giorni però, mentre proseguono i combattimenti sul terreno, sia Mosca che Kiev tornano a parlare di trattative possibili per la pace. Abbiamo chiesto al cardinale Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, se non è il momento di rafforzare la missione di pace della Santa Sede affidata dal Papa proprio all'arcivescovo di Bologna.
Certamente, ma soprattutto il Papa ha sempre intravisto, anche nei momenti peggiori, la via del dialogo e la ricerca della pace, perché non può accettare che i conflitti siano risolti con le armi. Pace che non significa debolezza, pace che non significa qualcosa di ingiusto, ma ci si arriva e dobbiamo credere che ci si arrivi con il dialogo. E qui c'è la necessità sicuramente che la comunità internazionale giochi la sua parte e scommetta su questo. Diciamo così, che molti non hanno scommesso fino adesso questo.
Possiamo dire che questa missione di pace non si è mai interrotta?
Assolutamente, certamente. Sia nella preoccupazione di Papa Francesco, secondo nell'attività della Santa Sede, assolutamente quindi non si è mai interrotta, perché Papa Francesco non può accettare di abituarsi alla guerra e quindi non ha smesso di intravedere anche quando non si vedeva nulla.
E andiamo in Venezuela. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto il candidato dell'opposizione venezuelana González, attualmente rifugiato in Spagna, come presidente eletto del paese sudamericano, mesi dopo che il presidente Maduro ha affermato di aver vinto le elezioni di luglio. Il Venezuela definisce ridicole le affermazioni americane. Intanto nel paese manca il lavoro ed aumenta la povertà. Roberto Paglialonga ne ha parlato con Alejandro Marius, fondatore della ONG venezuelana Trabaco ai Persona, che sviluppa progetti di formazione professionale e sviluppo umano.
Sì, la situazione è veramente complessa da tutti i punti di vista. Continua la presenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite, perché abbiamo ancora lo status di emergenza umanitaria. Continua tanta povertà, continuano la disuguaglianza, ci sono anche alcuni problemi nei servizi pubblici, no? Elettricità, acqua, eccetera. Continua a essere faticoso vivere per la gente, soprattutto per i più poveri. Veramente la situazione non è così difficile come negli anni precedenti, però continua a essere molto complessa e complicata.
Quali sono le principali esigenze che ha la popolazione in questo momento?
Poter avere un lavoro, poter avere uno stipendio, poter guadagnare lo sufficiente per mantenere la sua famiglia. E questa è la principale ragione del fenomeno migratorio degli ultimi 10 anni. La gente va via dal Venezuela principalmente per cercare un lavoro, per poter inviare i soldi a casa, per poter mantenere la sua famiglia.
E torniamo alla pagina Vaticana. Provvedimenti urgenti per il Fondo Pensioni Vaticano. Gli chiede il Papa in una lettera inviata oggi a cardinali, prefetti e responsabili di istituzioni di curia ed enti legati alla Santa Sede. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Dopo la lettera del 16 settembre in cui esortava tutti i cardinali a collaborare per il deficit zero, il Papa manda una nuova missiva in cui chiede ulteriori sforzi e sacrifici, questa volta per ristrutturare il Fondo Pensionistico Vaticano. Provvedimenti strutturali urgenti, non più rinviabili, scrive il Papa, così da conseguire la sostenibilità del fondo e assicurare una previdenza alle generazioni future, cosa che nel medio termine al momento la struttura non è in grado di garantire. Il sistema attuale genera un importante disavanzo, afferma il Papa, lo evidenziano studi condotti nell'ultimo periodo, un periodo segnato da problematiche serie e complesse che rischiano di aggravarsi se non trattate tempestivamente. Francesco cita ulteriori studi per evidenziare un grave squilibrio prospettico del fondo e afferma che serve un'appropriata copertura previdenziale per i dipendenti presenti e futuri in una prospettiva di giustizia ed equità tra le generazioni. Nella stessa lettera viene annunciata la nomina del cardinale Kevin Farrell come amministratore unico per il fondo, un passo essenziale, spiega il Papa, per un ineludibile cambiamento.
E ieri, nella giornata mondiale dell'infanzia, la First Lady ucraina Zelenska ha visitato il Bambino Gesù di Roma, dove sono ricoverati piccoli pazienti ucraini, a raccontarlo il presidente dell'ospedale Tiziano Nesti.
Noi, da quando è cominciata la crisi ucraina, abbiamo accolto circa 2.500 bambini ucraini, abbiamo risposto subito all'appello internazionale per dare il supporto alle famiglie e ai bambini che stavano attraversando un periodo di grande crisi. Attualmente ne abbiamo ricoverati più di una decina dentro l'ospedale, siamo stretti tutti quanti insieme a loro e ho visto anche la signora Zelensky molto emozionata su questo aspetto.
Si è parlato anche della collaborazione tra l'ospedale Bambino Gesù e degli ospedali in Ucraina?
Sì, noi abbiamo un protocollo firmato con loro, insieme ad altre associazioni che garantiscono questa vicinanza con il popolo ucraino, con l'ospedale di Kiev, di Lviv e un altro ospedale con ben 3 strutture. e soprattutto sulla neuroriabilitazione e sulla formazione. Ci saranno 10-15 medici che verranno qui da dicembre proprio per facilitare questo scambio e a dare attuazione a queste convenzioni.
È tutto da Alberto Giovannetti in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. Le notizie tornano alle 3 del pomeriggio.